Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati, la prima edizione del GR regionale di Controradio, notizia Curella, redazione. Sono passati 32 anni dalla strage di Via dei Georgofili che il 27 maggio del 1993 causò 5 morti, 48 feriti, 173 le opere d'arte danneggiate, 7 completamente distrutte e la devastazione di 12 ettari del centro cittadino di Firenze, colpendo non solo cittadini inermi e innocenti, ma anche la stessa città di Firenze. Oggi le celebrazioni ufficiali, mentre l'associazione vittime della strage Georgofili chiede che il procedimento giudiziario non venga archiviato per fare luce su chi, dicono, diede protezione agli stragisti e sulla parte politica che da quella stagione di stragi trovò affermazione. Daniela Gabrielli è il vicepresidente dell'associazione vittime, ai nostri microfoni fa anche un nome, ascoltiamolo nell'intervista di Raffaele Palumbo.
Alle 8.40 la linea torna alla Newsline dagli studi di Controradio. Come anticipato, ci occupiamo della strage dei Georgofili 32 anni fa, quella notte come se fosse successo ieri, le inchieste sulle stragi, l'antimafia si divide.
E non è l'edit giusto, proveremo a recuperarlo nel corso dell'edizione attuale del GR, oppure lo riproveremo questa sera. Intanto sulla strage dei Georgofili, sull'anniversario è intervenuta anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha detto le sentenze parlano in una maniera inequivocabile, ma ciò non significa, lo sappiamo bene, che sia tutto chiaro. Sentiamo che devono essere date ancora delle risposte a tutti, perché dei cittadini, dei familiari, delle istituzioni devono conoscere la verità. Poi Funaro ha aggiunto: ricordo personalmente come cittadina e come ragazza quella notte in cui tutta la città si svegliò. Io abitavo proprio qua dietro in Piazza Santa Croce, il boato di quella notte. Si sentì dentro le nostre case. Sentiamo Funaro.
Ieri sera ovviamente ero in Piazza Signoria e poi in via dei Georgofili. Io il 32esimo anniversario lo voglio ricordare da sindaca, ma anche da cittadina che ha vissuto in quel momento come tanti altri, come un momento di paura, come un momento di incertezza all'interno della nostra comunità. Momento di incertezza sul quale ancora oggi ovviamente c'è da fare luce. Io vorrei ringraziare i magistrati, li abbiamo ricordato, che hanno fatto un grandissimo lavoro e che hanno dato un segnale chiaro al Paese. E penso che oggi come istituzioni noi dobbiamo continuare a lavorare in due direzioni, perché sappiamo benissimo che il tema delle infiltrazioni è un tema molto molto delicato sul quale i nostri territori non sono immuni e sul quale dobbiamo lavorare come istituzioni tutte insieme per far prevalere la legalità sui nostri territori, e soprattutto dobbiamo lavorare con la sensibilizzazione con i ragazzi, cosa che è stata fatta stamani mattina.
Massimo Vincenzini, presidente dell'Accademia dei Georgofili.
Presidente, che rappresenta questa giornata per lei?
La memoria di una tragedia, per definirla come fece il professor Scaramuzzi, presidente di allora, una giornata dove c'è stata una tragedia umana e il disastro delle cose. Quattro parole che condensano quello che è avvenuto.
Allora no, non riusciamo a recuperare il file di Gabrielli, lo proporremo nelle prossime elezioni del GR. Veniamo alla politica, affermazione del centrosinistra che vince le amministrative nella maggioranza delle città che sono andate al voto in questi giorni, da Genova a Ravenna, e vince dove presenta unito nella forma del campo largo. Ma che effetti avranno questi risultati sulla formazione della coalizione di centrosinistra per le prossime regionali in Toscana? Il servizio di Raffaele Palumbo.
È chiaro che stiamo parlando di risultati parziali, in alcuni comuni dovremmo vedere i ballottaggi, ed è chiaro che stiamo parlando di comuni, Genova a parte, che con rispetto parlando definiremmo minori, da Assisi a Matera, da Taranto a Ravenna, città importanti ma non certo Roma, Milano, Napoli, ed è vero che stiamo parlando di elezioni amministrative non politiche, con tutte le peculiarissime dinamiche locali a condizionarne i risultati. Però, c'è un però, a destra stanno già correndo ai ripari dopo la vittoria del centrosinistra alle amministrative dello scorso fine settimana, a Genova e in altre città, dove pure ai ballottaggi è costretta ad inseguire il centro-sinistra. E ci sono già tensioni, come tra la Meloni e Salvini sul ponte sullo stretto. A sinistra si fa sempre la solita considerazione, ovvero uniti si vince. Una banalità detta e ridetta mille volte, che però sembra quasi sempre funzionare. A fronte di un campo largo, addirittura larghissimo, il centro-sinistra ha enormi possibilità in più di vincere. Peserà questo risultato sul percorso di costruzione della coalizione per le prossime elezioni regionali in Toscana? Certo che sì, anzi sta già pesando. Il cosa, tenere insieme un campo largo, è già chiaro a tutti. Il problema è il come. Italia Viva fa già parte della maggioranza in regione, ma tenere insieme Renzi e AVS con il Movimento 5 Stelle e il PD non sarà semplicissimo. Già le tensioni tra schlainiani ed ex bonacciniani si fanno sentire nello stesso partito. Se cadranno la politica dei veti e le pretese di autosufficienza, il centrosinistra in Toscana ha già ampiamente rivinto. Ma su quale programma, in merito alle questioni che dividono, amministrative a parte, è questa la vera sfida.
Intanto il centro-sinistra ribadisce uniti si vince, il centro-destra minimizza le ferite per evitare riverberi sul governo. Le vittorie comunque di Silvia Salis e Alessandro Barattoni a Genova e Ravenna rispettivamente confermano anche che il lavoro intrapreso dal PD Toscana è percorso giusto per costruire una coalizione di centro-sinistra progressista la più ampia possibile. Così in una nota il segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi, e a ribadirlo ai nostri microfoni Diego Blasi, che è portavoce del Partito Democratico della Toscana.
Beh, è un vento che in realtà inizia a tirare in tutto il paese. C'è un dato oggettivo, sembra scontato e banale da dire, ma uniti si vince davvero, ed è il progetto che stiamo provando a portare avanti anche qui in Toscana, quello di una coalizione larga, larghissima, che tiene dentro tanti mondi diversi, tante sensibilità. E Valle Toscana vuole partire quel laboratorio dell'alternativa al governo nazionale. Il centrodestra fino adesso si sta fregiando e festeggiando solo dei sondaggi. Noi iniziamo invece finalmente a festeggiare anche un po' di vittorie. Genova è, diciamo, un esempio, però noi contiamo di riuscire a portare a casa anche le altre città al ballottaggio, e Ravenna era, sì, diciamo, scontato, perché comunque è una piazza in cui il centro-sinistra è molto forte. Però il segnale politico è che l'alternativa, insomma, c'è, che niente è ineluttabile. Difendendo con le unghie e con i denti le conquiste fatte in questi 5 anni, a partire soprattutto dagli ultimi mesi, penso alla legge sul fine vita, quella sui consorzi industriali, insomma le leggi che hanno fatto fare un passo avanti, quella sul turismo, per dire. Quindi c'è un avanzamento anche della politica su alcuni temi, in Toscana soprattutto, e noi crediamo che quest'asse che sta portando la nostra regione a compiere dei passi importanti, anche alternativi, soprattutto alternativi rispetto al governo, sia l'asse da perseguire.
La Procura e la FIGC ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla rissa che si è scatenata al termine Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera, e che secondo il club giallorosso sarebbe stata innescata da Niccolò Zaniolo, l'ex della Roma, e sarebbe recato negli spogliatoi. Da lì la lite nella quale sarebbero stati colpiti fisicamente 2 calciatori della formazione Primavera giallorossa. Il procuratore Giuseppe Chinesi accerterà dei fatti che hanno portato alla rissa con il club giallorosso la prima serata di ieri. La Roma ha accusato Zaniolo di aver provocato il parapiglia ed essere stato lui a colpire i 2 Primavera. La procura sentirà prima proprio i giovani calciatori della Roma che hanno subito l'aggressione. A Fiorentina aveva però smentito la ricostruzione, affidando le parole allo stesso Zaniolo, che aveva detto: per evitare ulteriori tensioni sono andato via. Nelle prossime ore cominceranno gli interrogatori in procura. Dal circolo del tennis a giardino privato. Questo è quanto rischia di accadere al circolo del tennis La Carraia se le istituzioni, interpellate con urgenza dai frequentatori e soci dello storico presidio sportivo nel cuore di Firenze, non interverranno per fermare lo smantellamento. Da Palazzo Vecchio l'assessore allo sport Letizia Perini si è detta disposta a interloquire qualora ce ne fosse bisogno, a trovare spazi. Sentiamo Sandra Salvato.
Tre campi in terra battuta, due spogliatoi e un ristorante con tanto di terrazza. I 300 soci del tennis Carraia, ma anche semplici cittadini, sportivi, lavoratori e famiglie, rischiano di vedersi scippato un presidio sportivo e sociale attivo dal 1967, incastonato nel verde tra San Miniato e Forte Belvedere. Un luogo che ora rischia lo smantellamento per l'avvenuta cessione dell'area ad una coppia di privati che ne vogliono mutare la destinazione d'uso e farne un giardino privato. L'Erta Canina SRL, proprietaria del terreno, non ha avuto dubbi e così un patrimonio storico della città finisce vampirizzato per diventare rendita privata, secondo una logica che suona ormai cara a Firenze. Valorizzazione o monetizzazione? La questione si trasforma in una chiamata alle armi da parte di chi vive la zona, la frequenta. Il 18 maggio scorso si costituisce il Comitato Salviamo Tennis Carraia, cui segue una lettera appello alle istituzioni locali perché in ballo c'è un centro vitale per la promozione dello sport, dell'educazione, dell'inclusione e della salute pubblica, scrivono i firmatari. Senza contare che il circolo ha fatturato nel 2024 circa 300.000 euro e dà lavoro a diverse persone. Si chiede quindi una verifica urgente sulle procedure di cambio della funzione immobiliare, oltre a un incontro con comune e regione. È questo il campo su cui si giocherà la prossima partita, la più importante.
E ora ci colleghiamo in diretta proprio con Sandra Salvato, che ha seguito per noi la presentazione del cartellone del Teatro Puccini. A te la linea.
Sì, buongiorno Domenico. Allora, cominciamo col dire che la stagione 2025-2026 segue ad una di grande successo che ha portato circa 60.000 spettatori in 151 spettacoli. A tali cifre si devono sommare anche le numerose partecipazioni a eventi a ingresso libero curati da altre realtà. Il Teatro Puccini sta uscendo anche da una fase importante di restyling grazie ai fondi del PNRR, per cui dopo due anni circa 360.000 euro ha potuto mettere mano all'efficientamento energetico, coibentando il tetto, operando sulla caldaia e provvedendo a una nuova illuminazione interna ed esterna. Non finisce qui perché, come ha spiegato la presidente Cristina Giani durante la conferenza stampa che è ancora in corso, gli oneri urbanistici in capo alla manifattura tabacchi, per un totale di 420.000 euro circa, invece di essere corrisposti al comune, saranno convertiti in lavori per il teatro, di cui Palazzo Vecchio, come sappiamo, è proprietario. Detto questo, entriamo nel vivo della stagione, che prevede 12 spettacoli, sempre in perfetto equilibrio tra nuova drammaturgia, satira, affabulazione e teatro civile. Qualche highlight, a cominciare da Luca Bizzarri, su cui si alzerà il sipario il 30 e il 31 ottobre con Non hanno un amico 2. Si proseguirà con Il Relir è morto a Mosca di César Brie, uno spettacolo interessante che racconta la storia degli attori del teatro ebraico di Mosca sotto il regime staliniano. C'è poi il gradito ritorno di Silvio Orlando, che interpreta Ciarlatani, e un bel omaggio a Pier Vittorio Tondelli con uno spettacolo di Licia La Nera, che porta in scena altri libertini. Si festeggia il centenario della nascita di Andrea Camilleri con Il birraio di Preston, e poi di nuovo Lella Costa con La Lisistrata di Aristofane. Tanti, tanti davvero i nomi che calcheranno il palcoscenico che chiuderà la stagione il 10 e l'11 aprile prossimo del 2026, naturalmente con Orgasmo, uno spettacolo che si colloca nel teatro contemporaneo con elementi di commedia satirica e un'attenzione particolare alle dinamiche umane più intime e scomode. A te la linea.
Grazie, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Il cielo oggi sulla Toscana variabile, con possibili precipitazioni nel pomeriggio, i venti sono moderati, le temperature quasi stazionarie con possibili diminuzioni nelle aree interne. Tutto, l'informazione regionale di Controradio ritorna con la newsline serale delle 18.45. grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla il City Lights e poi Giovanni Giobarbasso con Stato Brado. Un buon pomeriggio da Domenico Guarino, ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.